Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Bentrovati amiche e amici, sintonizzati sulle frequenze del circuito RWS, Radio Voce della Speranza, ma un saluto anche che rivolgiamo agli ascoltatori di Radio Torino Biblica che ci seguono dalle parti di Torino e dintorni. Un saluto ovviamente a Claudio Coppini.
Buongiorno
Claudio,
buongiorno.
Siamo arrivati alla fine della settimana, più o meno.
Sì, ma noi la iniziamo perché abbiamo un weekend pesantissimo, Roberto.
Molto sì.
Bello, molto intenso.
Ne parleremo semmai nell'ultima parte, certo, della nostra rassegna
stampa.
Saluto
Alessandro Martini.
Alessandro Martini, presidente della Caritas
buongiorno.
Toscana, buongiorno. E Alessandro, un tuo parere su alcuni temi presenti sul giornale di oggi. Leggo: Salvini apre all'Unione Europea, Tria dice le sanzioni si possono fermare. Dunque c'è ottimismo per quanto riguarda l'accordo con l'Unione Europea. E poi c'è ancora un riferimento al tema della legittima difesa, della sicurezza. C'è un editoriale di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera di oggi. Più volte nelle ultime settimane il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato l'invio di nuovi poliziotti nelle questure e nei commissariati di tutta Italia. Ha dovuto chiarire che questo avverrà entro il prossimo febbraio perché il governo si è impegnato ad assumere 8.000 uomini delle forze dell'ordine, ma per farlo deve trovare i soldi. Questo non gli ha però impedito di usare uno dei suoi slogan preferiti, dalle parole ai fatti. Appena due giorni fa lo stesso Salvini si è schierato al fianco del commerciante di Arezzo che ha sparato e ucciso un ladro entrato nel suo negozio, rassicurandolo perché con la nuova legge sulla legittima difesa non sarà processato. In realtà, anche con le nuove norme, un accertamento dei giudici sarà comunque necessario, ma il punto da affrontare è proprio questo. Quando le persone sono legittimate a usare un'arma per difendersi, vuol dire che il sistema sicurezza non funziona. Perché è giusto che i cittadini debbano essere protetti, ma questo deve pensare lo Stato, altrimenti si arriva alla giustizia fai da te, alla vendetta privata. Bisogna impedire ai ladri di entrare nelle case, ma devono essere i poliziotti e i carabinieri a farlo. Poi l'articolo continua, ma noi ci fermiamo un attimo qui per capire, ecco, da Alessandro Martini, tu lavori spesso con il disagio, ecco, di stranieri che vengono nel nostro paese, che hanno bisogno di assistenza a vari livelli. Il tema sicurezza come si può affrontare? Perché è un tema da non sottovalutare. Ecco, abbiamo sentito di questo signore che ha ammazzato un ladro, ma aveva avuto 38 visite, tra virgolette, ecco, negli ultimi tempi. Quindi...
Ma io credo sia difficile anche parlare, certamente, ma bisogna mettere ordine in questa situazione, in questa vicenda e in questa tematica. Intanto, per esempio, la questione delle 38 visite, risultano solo 6 denunce, perché anziché essere così solerte questa persona nel tutelarsi da solo, si potrebbe dire, e su questo niente da dire, non si è anche impegnato a rendere pubblica, a denunciare tutte queste 38 volte, sennò potrebbe dirne anche 50. Su questo, per esempio, non è banale fermarci un attimo, così come non è banale fermarci un attimo il dato statistico che ho letto anch'io, come tanti, che al netto di questa tragedia, perché è una tragedia, negli ultimi 2 anni sono fortemente diminuite le denunce di furti e di intrusioni domestiche, anche nei territori dove è successa questa tragedia. Questo l'ho letto sui giornali.
Se ne parla anche.
Quindi,
sul Corriere di oggi.
C'è una percezione che non corrisponde alla realtà. Questo vuol dire che l'allarmismo che si è generato è esagerato rispetto alla realtà. Ancora, un ministro dell'Interno che ha il dovere di avere più senso di responsabilità di tutti, che sicuramente si mette subito da una delle parti, certamente non è un ministro che può tutelare tutta la comunità. Poi dico ancora, certamente si fa presto, no? A mettersi a urlare a favore di chi si è fatto giustizia. Ma io ho provato ad andare stamattina su internet a cercare notizie di questo ragazzo morto. L'unica cosa che si scrivono è che era arrivato in Italia da 2 mesi, attraverso la Romania sembra. Non si sa nulla di lui, cosa facesse, dove abitasse. Nessuno si è fatto vivo chiaramente per lui. Allora io mi domando, anziché mobilitare il territorio con più poliziotti, oggi ci sono tutti i sistemi per controllare meglio anche le posizioni, le situazioni di chiunque viva nel nostro paese. Se vogliamo, in 30 secondi possiamo sapere tutto di tutti. Allora perché non si fa un lavoro di maggiore controllo sul territorio rispetto alla tutela dei cittadini, anche attraverso il monitoraggio di quelli che noi abbiamo sul territorio? E qui vengo al tema più grande, cioè noi stiamo, e qui entra in gioco anche il decreto sicurezza ovviamente, stiamo assistendo a una vera e propria esplosione di clandestinità e di insicurezza ovvia, che nasce dal fatto di non avere più il controllo di centinaia e centinaia di migliaia di persone, molti stranieri, che vivono nel nostro paese senza avere un minimo di riferimento, di documenti, di residenze, quindi di cittadinanza. Persone che vivono anonimamente in mezzo a noi e che costituiscono un problema, e che paradossalmente non è causato da chi li vuole accogliere in tutti i modi come se fosse una sorta di mandato dal cielo, ma causato da chi proprio vorrebbe garantire più tranquillità e sicurezza ai propri cittadini.
Allora, per te è chiaro, ma facci capire in che modo, diciamo, un decreto come quello che è stato approvato potrebbe portare a un allargamento dell'illegalità, sostanzialmente della clandestinità.
Ma penso per esempio ai tanti che fino ad oggi potevano usufruire di un permesso umanitario e che con il decreto sicurezza vengono espulsi dai centri di accoglienza perché non hanno più diritto, e non gli viene dato loro nessun tipo di sbocco. Neanche quello, e voglio dirlo con molta determinazione, neanche quello di potersene tornare al loro paese, perché nonostante tanti proclami e tanti discorsi, il ministro Salvini, come tutti quelli che sono al governo, non sono in grado oggettivamente di garantire il rimpatrio assistito, come stanno dicendo da tutte le parti. Se il ministro mi dicesse che appena a una persona gli viene tolto il diritto di stare in un'accoglienza e quindi viene messo fuori, gli si garantisce anche la possibilità di tornare nel proprio paese, anche forzatamente, io potrei anche accettare la sfida. Ma siccome questo non succede, va bene? Ora siamo in prossimità dell'inverno che mieterà in tante situazioni di difficoltà, anche per via del freddo. Anche Firenze, ho sentito parlare l'assessore Funaro, diceva che il problema dell'accoglienza invernale, dell'emergenza freddo, chiaramente riguarderà anche questi che da qui a pochi giorni, qualcuno è già uscito, devono uscire dalle accoglienze perché non ne hanno più diritto e non sanno dove andare.
Allora,
qui è stato emarginato, a proposito di emarginazione, è stato emarginato il diritto, lo stato di diritto, è stato messo alle corde lo stato di diritto, e questa è una gravissima responsabilità che inciderà sul clima e sulla condizione anche da tutti i punti di vista delle nostre comunità.
Quindi aumenteranno i furti, diciamo, è possibile che aumenteranno i furti. Sentiamo Claudio, voleva porre una domanda o fare un'osservazione.
No, io volevo dire che intanto oggi succede questo, viene dato alle persone un foglio di rimpatrio che entro 60 giorni da soli devono rientrare, perché come diceva Alessandro, se no lo Stato li prenderebbe e li metterebbe su un aereo e li farebbe andare, ma è troppo costoso, non accade. Quindi,
e non ci sono accordi bilaterali.
Esatto. Altra cosa, io ho un esempio personale di una persona che abbiamo cercato di aiutare in qualche modo, ma è stato un grosso problema perché purtroppo non ha documenti. Io alla fine l'ho aiutata per l'ultimo mese a livello personale, ma questa persona da oggi inizia l'emergenza freddo, e stamattina anche a Firenze sarà intorno vicini allo zero. Cioè, queste persone come faranno?
Bisognerebbe chiederlo ai nostri governanti, che non si sono posti il problema, anzi hanno esultato dicendo che finalmente si garantirà più sicurezza ai cittadini, si garantiranno maggiori diritti a qualcuno, peccato che se ne tolgano tutti agli altri.
E allora
non è dignitoso di un paese civile.
Poniamo la domanda in maniera diversa: cosa farà la Caritas, diciamo, rispetto a quello che si prospetta come una possibile emergenza, insomma?
La Caritas intanto, come sempre, cercherà di fare tutto il possibile per essere pronta ad accogliere e a dare una mano. Però non, il problema di un paese importante come il nostro non si può risolvere all'insegna di un'assistenza o di un aiuto caritatevole sia della Caritas come di tante altre organizzazioni che per fortuna ci sono. Lo si deve organizzare con forme di dignitosa attenzione a tutti e creando quello sviluppo e quelle opportunità che diano dignità, rispetto e soprattutto opportunità per ciascuno. E non importa chissà che cosa, basta fermarsi a quegli elementi basilari di un paese civile. Voglio dire, quando si negano i diritti fondamentali di una persona e si trovano tutti i modi per dimostrare che questo è giusto, è chiaro che tutto poi si sfascia. È chiarissimo.
Però Alessandro, io ti devo dire, su questa esperienza che ho vissuto direttamente, purtroppo anche la Caritas ho visto in grande difficoltà gli operatori, non solo loro,
certo,
altri
centri, certo.
Perché dinanzi a questa mancanza dei documenti si vede proprio,
certo,
un forte imbarazzo.
Non riusciamo a fare niente, cioè su questo, ora io te la dico in maniera diversa, giustamente te li riporti sulla questione più cruda, cioè è vero, noi cerchiamo di fare il possibile, un piatto di pasta lo si può dare a tutti, però oltre non si può andare, perché quando uno non ha diritto a nessun diritto, sacrosanto, perché sarebbe una questione di civiltà, voglio dire, e noi non possiamo fare altro, con la differenza però che queste persone sono qui, sono in carne e ossa, sono come noi, vivono come noi, in fondo, ritorniamo all'argomento iniziale, questi ladri erano lì per rubare biciclette, non per rubare un lingotto d'oro, erano per rubare biciclette, che vuol dire che veramente siamo a livelli appunto del famoso film di cui tutti ricordiamo, ladri di biciclette, vuol dire proprio persone che si sono abituate a vivere di espedienti. Quando in un paese si vive di espedienti bisogna affrontarlo tutti quanti il problema in maniera generale, non si può soltanto dire che gli sta bene perché non dovevano farlo.
O comunque armati.
Allora,
forse per concludere l'intervento di quest'oggi, di Alessandro Martini, facciamo riferimento a un caso che continua ad avere un posto sui giornali ormai da qualche giorno. È il caso di papà Di Maio. Allora, sul Corriere oggi leggiamo: errori miei, Luigi non ne sapeva nulla. La responsabilità degli errori è mia, dice il Corriere Antonio Di Maio, padre del vice premier. Luigi è stato attaccato con ferocia mentre non era a conoscenza di nulla, perché ai figli abbiamo sempre raccontato che tutto era in regola. Inoltre Luigi ha garantito subito la massima trasparenza presentando tutte le carte. La difesa del figlio ministro è questa, mentre proprio ieri i vigili urbani hanno sequestrato però un'area che appartiene ai Di Maio. All'interno ci sarebbero opere abusive e rifiuti abbandonati. Poi c'è un articolo sull'Espresso in cui appare che l'azienda di famiglia era intestata non al padre, ad Antonio Di Maio, ma alla madre, che però è preside e dunque come funzionario pubblico non ha la possibilità di avere, come dire, incarichi o comunque ruoli nelle aziende. Dunque c'è una situazione familiare un po' complicata, diciamo così. Ecco,
sì.
Vorrei chiedere, secondo te vale la pena comunque che i giornali seguano con così tanta attenzione questa vicenda, tanto da dedicare la prima pagina, no? Il Corriere lo fa oggi, poi c'è l'Interno, pagina 12 e 13, quindi insomma, oppure
io,
no.
Io non intendo entrare nello specifico di questa vicenda, però dico, ecco, questo è l'esempio ancora una volta di come in questo paese si stiano affrontando malissimo alcune questioni. Purtroppo è un cliché già visto con tutte le vicende passate dei vari padri o parenti degli enfant prodigio di questo paese, no? Sappiamo benissimo le vicende di Renzi, della Boschi, sappiamo benissimo anche altre vicende, anche quelle berlusconiane che ormai ci hanno abituato. Allora, il problema è un altro, il problema è che quando si cerca di fare le scalate anche pubbliche e di conquistarsi la fiducia dei cittadini come ha fatto Di Maio negli ultimi anni, prima l'avevano fatto gli altri. Tanto bisogna essere con la coscienza a posto e avere una esemplarità che non è comune. E poi bisogna anche usare il metro con gli altri come, come si userebbe per noi, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, in fondo, no? Siamo in un contesto di cristiani, diciamocelo. Allora, io credo se noi si andasse a ricercare negli anni passati tutte i tentativi o anche a volte riusciti dello stesso Di Maio di infangare gli altri, evidentemente a questo punto c'è una situazione che è spiacevole per tutti, no? Ecco, e questo credo sia il punto.
Ecco, perché... ma quando Crozza dice che per i governanti sarebbe utile essere orfani, ha ragione.
Insomma, ma questa è una via sbrigativa, se vogliamo, sbrigativa.
Certo.
Il problema vero è un altro, il problema è che chi vuole andare a occuparsi di responsabilità e di servizi per tutta la collettività dovrebbe essere l'uomo, la donna esemplare di fronte a queste cose. E nessuno è perfetto, ovviamente, ma bisognerebbe però avere un metro, un equilibrio e un discernimento che vale un po' per tutti. Io vorrei su questo, anche se non c'entra ovviamente, ma accennare e ricordare a tutti i vostri ascoltatori, a tutti noi, che oggi noi, un po' in sordina, ma in Toscana ricordiamo la festa cosiddetta della Toscana che ci fa fare memoria dell'abolizione della pena di morte in questa regione già dal 1786. E siccome le cose di cui parliamo sono tutte legate in qualche modo alla fragilità culturale e civile del nostro paese, forse ripensare al fatto che due secoli e mezzo fa quasi noi siamo stati i primi, dicono al mondo, ma comunque tra i primi in assoluto, a garantire la vita e ad abolire una pena di morte che è sempre una sconfitta per il genere umano, credo che sia importante, no? Ricordarlo e farne tesoro anche per le vicende dei nostri giorni.
Bene, anche grazie per questo ricordo importante, sul piano storico, sì, ma non solo.
Forse rispetto agli 0,2-0,3 di cui si parla da settimane e settimane, questo appunto che ha fatto Alessandro, che oggi sento particolarmente appassionato e un po' anche insomma affaticato, credo che faccia molto bene a tutti noi per capire qual è il senso vero delle cose. Poi direi sulla...
No, io mi scuso se forse sono apparso...
No, ma è dalla pesantezza in cui mi trovo per la responsabilità che hai, perché poi sai...
È
difficile...
La sofferenza delle persone...
Esatto, è difficile poter dire non posso fare nulla su cose che sono basilari, no?
Certo. Questa impotenza di fronte a...
Guarda, sempre tornando alla storia specifica, la dico proprio qui, proprio come dicevi te, vi posso dare un pasto caldo, ti posso dare... E questa persona ha risposto: vi ringrazio tanto, in questo momento ho più bisogno di un luogo dove riposare e stare al calduccio, grazie, da mangiare me la cavo in qualche modo. Questo per significare anche certe figure che dall'altra parte hanno anche una grande dignità, secondo me, e che ci mettono in forte difficoltà come cristiani in particolare, ma come uomini, diciamolo, insomma.
Alessandro Martini, grazie per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi per affrontare anche questi temi.
Grazie davvero.
Quotidiano, ma anche del nostro tempo, insomma, in generale. Grazie.
A risentirci. Era Alessandro Martini, responsabile della Caritas Toscana. E questo è Buongiorno con l'edicola RWS. Tra breve dovremo avere con noi il sindaco di Scandicci per un'iniziativa che non è solamente locale, ma che ha un risvolto certamente importante per tutto il paese. Ne parleremo tra poco.
Blood of his son, we have been redeemed and we can... sons and daughters of our God. We are the saints, we are the children, we've been redeemed, we've been forgiven, we are the sons and daughters.
Buongiorno, credico la RWS. E domenica 2 dicembre alle 19 presso l'auditorium del nuovo centro Rogers a Piazzale della Resistenza, Scandicci, che è una località diciamo vicino a Firenze, anzi proprio legata a Firenze, fermata Resistenza, ci sarà un'iniziativa dal titolo Il colore del rispetto, seconda giornata di incontro per rilanciare il desiderio di convivenza civile. E allora, parliamo proprio di questa iniziativa con il sindaco di Scandicci, Sandro Fallari.
È la mia calligrafia un po'.
Va bene, anzi. Buongiorno signor sindaco, grazie per essere in nostra compagnia. Il colore del rispetto, questa iniziativa da dove viene e che obiettivi si propone, insomma?
Sì, nasce da un episodio apparentemente piccolo che incendia però una situazione ampiamente oltre il limite, cioè quello che abbiamo perso nella nostra relazione sociale a tutti i livelli, professionale, familiare, mediatica, istituzionale, per quanto più ci concerne, la convivenza civile rispetto l'uno degli altri. Sembra che l'offesa, il dileggio, sia elemento di costruzione di un'identità negativa nella società. Siamo un po' stanchi, un po' stufi di personaggi che si affermano in tutti i campi perché oltraggiano o mandano a quel paese o non hanno rispetto dell'altro. Cioè, gente, persone che pensano di affermarsi senza costruire valori positivi, ma distruggendo in un modo o nell'altro il valore dell'altro. E quindi da questa piccola grande cosa che è successa a Scandicci, Consiglio Comunale, ci fu una reazione generale a cui hanno aderito tante associazioni di volontariato, tante persone singole, eccetera, e facevamo una manifestazione in piazza Resistenza il 27 ottobre scorso. Da lì è nata la voglia al Comitato Promotore di portare avanti la costruzione e il desiderio di una società dove la convivenza civile sia al centro della uno dei valori centrali della società.
Allora, questo, siamo in diretta.
Partito il telefono, sono un ufficio.
Sì, nessun problema.
No, bene, si vede. Sandro, ciao, buongiorno, sono Claudio Coppini. Appunto, mi sembra un'iniziativa così importante, anche appunto ai microfoni di una radio evangelica che proprio cerca di riportare temi che sono fondamentali. E volevo anche chiederti, come sindaco, quindi anche come amministratore, prima parlavamo con Alessandro Martini della Caritas, e un problema in più, il rischio adesso di non poter aiutare più come prima tante persone che si possano trovare a giro anche per la tua cittadina. Qual è la situazione, per esempio, a questo punto con gli immigrati che non si sa se possano, che non hanno i documenti, non, insomma, devono rientrare, ma in realtà sono a piede libero?
Faccio una piccola riflessione più generale in un problema contingente, cioè ogni epoca purtroppo nella modernità si è dovuto costruire negativo un nemico. Ormai sono 6-7 anni, non è una cosa degli ultimi mesi, in cui il migrante è diventato il rischio maggiore per qualsiasi cosa. Abbiamo fatto il 25 di novembre una serie di iniziative attorno alla giornata contro la violenza per le donne, e io non mi sono mai stancato di ripetere una cosa banale, ovvia, che è sotto gli occhi di tutti, non è un'interpretazione individuale della realtà, ma semplicemente la lettura dei fatti, che è molto più comodo guardare nel diverso, nel lontano, il nemico, mentre in realtà l'omicidio alla settimana che coinvolge il femminicidio, cioè coinvolge le donne, il femminicidio alla settimana, oltre il 90% dei casi avviene o col proprio compagno di vita o col proprio, fra virgolette, amico, o chi si ha relazioni amicali, o con un collega di lavoro. È molto più difficile fare un'autocritica su queste cose che individuare banalmente nel diverso la persona. Scusate, io bisogna che vi lasci perché ho la prefettura in
bene, noi la ringraziamo sindaco Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, e complimenti per questa iniziativa, il grazie. Colore del rispetto, grazie mille, grazie davvero.
Ci vediamo domenica, grazie.
A risentirci. Grazie. Allora, lo ricordiamo per gli ascoltatori della zona di Firenze, domenica 2 dicembre a partire dalle 19, si tratta della seconda giornata di incontro per rilanciare il desiderio di convivenza civile, dalle ore 19 alle ore 20:30 mangiamo insieme e alle ore 21 interventi di approfondimento, musica, danza. Dunque una bella iniziativa.
Proprio dove arriva la tranvia, davanti alla fermata Resistenza della tranvia, proprio c'è il centro Rogers, quindi facilissimo, si può arrivare anche con la tranvia.
Allora, questo naturalmente per gli ascoltatori di Firenze, ma per tutti gli altri credo che sia interessante questa iniziativa.
Sì, copiare questa iniziativa.
Copiare se avete, come dire, delle responsabilità di amministrazione, ma comunque al di là di questo, il tema dell'incontro rimane sempre al centro. Come dire, intanto dell'etica, perché se non ci si incontra è difficile poter avere un sentimento di rispetto, di una percezione realistica dell'altro, che il clima di paura aumenta. Ma insomma, di questo parleremo anche in altre occasioni. Intanto un po' di musica, e tra breve dovremo avere con noi, in nostra compagnia, il pastore avventista Daniele Benini. Shelter away to the storm, and I'll be my brother's keeper, so the whole world will know that we're not alone. It's waiting for you, knocking at your door. Buongiorno con l'edicola RWS e continuiamo la nostra riflessione prendendo spunto da articoli che troviamo sui giornali di oggi, e sul Corriere a pagina 47 c'è la presentazione di un nuovo libro di Antonio Manganella, che rilegge per PM le parole degli evangelisti calandole nella realtà quotidiana. Il libro si intitola Tutto è possibile per chi crede, è pubblicato da PM, abbiamo detto, e Manganella, Antonio Manganella, un sacerdote, studioso di spiritualità biblica, e insomma Carlo Baroni, che presenta questo libro, dice: Marco l'aveva scritto per i lontani, quelli che vivevano proprio da un'altra parte, quasi in un altro mondo, donne e uomini che non ne sapevano niente di una religione con un solo Dio, che però erano tre. Gente senza i pregiudizi e il retroterra di una lunga storia alle spalle, i romani pragmatici e spesso cinici, per i quali la religione era solo un puntello per darsi risposte rassicuranti nei momenti no. Marco doveva spiegare tutto dall'inizio, passo per passo. Solo così si può arrivare alla certezza che, e questo è il titolo del libro, tutto è possibile per chi crede, il nuovo libro di Antonio Manganella. Allora, prendiamo spunto da questo libro che cerca di spiegare una fede a gente che vive in un contesto completamente diverso, insomma, no? L'evangelista Marco cerca di fare questa operazione, ed è un'operazione che però è tipica di tutte le comunità cristiane, perché i tempi cambiano, le sensibilità sono diverse, le generazioni pure cambiano, e quindi c'è bisogno sempre di rievangelizzare, di riproporre e ripensare la fede. Anche per questo la Chiesa Avventista ogni anno a un forum, infatti è un forum permanente per l'evangelizzazione, si svolgerà in questo weekend a Firenze e ne parliamo con Daniele Benini, che è un pastore avventista, è responsabile delle comunità, coordinatore delle comunità avventiste dell'Italia centrale ed è anche il responsabile nazionale del circuito Radio Voce della Speranza. Buongiorno Daniele, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi tutti, buongiorno a chi ci ascolta su queste frequenze di RWS.
È complicato il tema della, come dire, riproposizione del Vangelo a nuove generazioni, in nuovi tempi, nuovi contesti storici, spirituali, anche perché abbiamo sempre paura di tradire l'identità della fede cristiana, no? Cercando di, come dire, renderla comprensibile per un nuovo tempo. Ecco, come avviene questa quadratura del cerchio? Anche personalmente, come hai cercato come pastore di fare questo?
Diciamo che la domanda è una domandona, nel senso, certo, che da quando Cristo ha incaricato gli apostoli e i discepoli a predicare l'Evangelo, la Chiesa nel corso dei secoli si è sempre confrontata con le sfide e con le difficoltà di poter presentare un messaggio nuovo, un messaggio rivoluzionario, un messaggio che andava generalmente contro la loro fede e la fede anche degli uomini di oggi. Credo che predicare l'Evangelo oggi resta ancora una bella missione carica di sfide e anche di opportunità. Io credo che in particolare, se vogliamo tentare di fare una riflessione sull'uomo del terzo millennio, quale noi siamo, sia importante coniugare la fede, coniugare la testimonianza, coniugare la predicazione dell'Evangelo con quelli che sono i bisogni nascosti, i bisogni comunque che fanno parte del quotidiano di ogni persona.
La Chiesa Avventista ci sta riuscendo?
Con difficoltà cerca di farlo. Diciamo che ci sono delle aree nel mondo dove la predicazione dell'Evangelo ha maggiori difficoltà ancora rispetto alle nostre in Occidente, ci sono altre aree in cui la Chiesa Adventista, grazie anche a una presenza di servizi significativi, ha maggiore facilità, il che non significa che non ci siano comunque problemi poi di coerenza e di vissuto nel tempo. In Italia in particolare penso che noi viviamo a livello di chiese cristiane un momento estremamente difficile, forse potremmo dire che siamo in una fase di stallo, di difficoltà, perché articolare la fede con quelle che sono le realtà che noi viviamo oggi del 4.0 è estremamente difficile, quindi bisogna essere capaci non di predicare un messaggio, ma di coniugare un'esperienza di vita dove il messaggio ha condizionato quell'esperienza di vita.
Allora, volevo ricordare e ringrazio la presenza del pastore Daniele Benini che proprio da stasera si apre a Firenze il forum FPE, Forum per l'Evangelizzazione, che ormai da alcuni anni la Chiesa Avventista porta qui a Firenze con tante esperienze, con tanti anche momenti di riflessione, appunto di esperienze. Ecco Daniele, ci puoi un po' raccontare come viene vissuto e quali sono gli scopi appunto di questo forum?
Allora, il forum permanente dell'emanazione che viene fatto ogni anno in autunno a Firenze, nel campus di Villa Aurora, ha come obiettivo quello di riflettere, di creare laboratorio su tematiche specifiche. Lo scorso anno abbiamo parlato sul valore, sul senso dell'adorazione, quindi dell'adorare, dell'esercitare, del vivere in comunione, in comunità, come si esprime la fede nella vita comunitaria. Quest'anno parleremo di quello che è l'elemento, qual è l'importanza della predicazione del messaggio della salute e anche della salute fisica e mentale nell'ambito di quello che è la comprensione dell'Evangelo dell'uomo come essere che è un tutt'uno, quindi non, noi non possiamo scindere l'uomo fisico dall'uomo spirituale o l'uomo morale dall'uomo materiale. Quindi questo tentativo sarà quello di poter ascoltare quelle istanze della società che, anche se non sono professanti credenti cristiani, ma nella loro esperienza di laicato o di persone che vivono il loro servizio in maniera estremamente interessante, con quale enfasi presentano e affrontano il problema dello stile di vita, dell'educazione alla salute e in particolare di quelli che sono anche i valori delle sane emozioni, di come gestirle, di come promuoverle.
Ecco, siamo partiti da un riferimento al Vangelo di Marco, no? Questo nuovo libro di Antonio Manganella. Secondo te nei Vangeli c'è questa enfasi, come dire, su un Vangelo che è predicato non solo all'anima ma anche al corpo, tra virgolette, oppure è un tratto tipicamente, diciamo, nordamericano, ecco, dell'Ottocento, questa attenzione ai problemi sociali? Ora mi viene in mente anche l'Esercito della Salvezza, no? Che insomma doveva affrontare la piaga dell'alcolismo e cerca di farlo con i mezzi che può, ma coniugandola con la propria fede cristiana. Ecco, si tratta di un fenomeno assolutamente moderno, oppure c'è una traccia anche nei Vangeli di questa attenzione anche al corpo, tra virgolette?
Diciamo, l'attenzione al corpo la troviamo prima dei Vangeli anche nell'Antico Testamento. L'attenzione che la Torah, i primi cinque libri della Bibbia di Mosè e anche altri libri prestano al valore delle emozioni, al valore della gioia e anche ad alcuni principi alimentari attraverso la parola di Dio, attraverso la storia del popolo di Israele, e caratterizzano un po' l'attenzione che Dio ha verso la salute fisica anche di ognuno di noi. Negli Vangeli, nella persona di Gesù, noi troviamo un'attenzione estremamente elevata, attenta, in rapporto al problema della salute fisica, della salute emotiva, e la Chiesa primitiva ha poi coniugato questo anche, continuando il ministero di Cristo, con un'attenzione verso le fasce più deboli. Pensiamo che la chiesa di Gerusalemme dei primi secoli dopo la Signore di Cristo aveva organizzato una mensa, quindi un'attività di attenzione verso quelle classi sociali, gli orfani e le vedove, particolarmente dimenticate. Quindi l'Evangelo e la Bibbia nel suo insieme ci presenta una religione non soltanto di qualcuno che professa una fede, ma una religione che è un tentativo di aiutare l'uomo in tutte le sue realtà esistenziali.
Bene, Daniele, a questo punto io direi che segnaliamo due iniziative che saranno presenti all'interno di questo programma per il forum, forum permanente per l'evangelizzazione. Cominciamo da quello di sabato 1 dicembre alle ore 15. Ci sarà un'intervista pubblica a Paola Emilia Cicerone, che è una giornalista scientifica, di divulgazione scientifica, lavora anche per l'Espresso, e per Repubblica, per Vita e Salute, che risponderà in pubblico sul rapporto tra ricerca e informazione scientifica, condizionamenti, ruolo degli sponsor, dinamiche dei media. Dunque un'intervista certamente legata anche ai temi di stretta attualità, alle ore 15 nella chiesa avventista di Firenze, in via del Pergolino 1, zona Careggi, accanto al CTO. Per coloro che non sono di Firenze potranno comunque seguire questa intervista pubblica sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, perché andrà in onda in diretta su tutto il circuito nazionale. Ovviamente c'è anche la possibilità di seguirci via smartphone con l'app RVS Italy. E poi la sera sempre di sabato ci sarà un altro incontro molto interessante sul tema del... ora questo lo facciamo dire direttamente da Claudio Coppini, perché è la presentazione di un libro, Lettere senza confini. Ed è un libro delle edizioni ADV che sarà presentato. Claudio.
È un libro delle edizioni ADV, vediamo, ecco, tra i miei tanti fogli. È un libro, io devo dire, bellissimo. Fra l'altro inizia con una frase di Martin Luther King che ci tengo a leggere. Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio si alzò e andò ad aprire e vide che non c'era nessuno. è la storia di sei mamme che hanno perso i loro figli con perdite diverse. Una l'ha persa nel terremoto che c'è stato ad Amatrice, un'altra l'ha perso in un incidente stradale, un'altra ha perso la figlia uccisa dal fidanzato, un'altra scrive una lettera a un bambino che non è mai nato. E insomma sono storie veramente belle, perché nella loro drammaticità queste donne, queste mamme, hanno saputo comunque tirar fuori dal dolore un grande amore e con grande generosità hanno partorito di nuovo questo amore e lo stanno espandendo con questa storia di questo libro, che tra l'altro è bellissimo.
E anche con dei progetti che loro portano avanti, esatto, nelle scuole.
Sì. E sono diventate, fra l'altro, si sono incontrate più volte grazie a questa esperienza. Io voglio ringraziare anche Maurizio Caracciolo, che 2 anni fa ebbe questa idea.
Direttore
della DV. Insieme a Gaia Simonetti, che è proprio l'ispiratrice di questo progetto, alla sua sensibilità, giornalista. E quindi vi invito veramente, chi fosse a Firenze, a venire
ore 20 e 30, sì, sempre nella chiesa avventista di
20
Firenze.
20 e 30, 21, insomma, ecco. Io, quindi insomma in quell'area lì, certo, venite, perché siccome ci saranno molte persone, stanno arrivando molti inviti, quindi credo che sia un'occasione anche di acquistare questo libro, ma più che altro anche di conoscere queste mamme, perché veramente la loro esperienza ci ha lasciato tutti senza parole, anzi a molti di noi, leggendo questo libro, che hanno avuto già questa opportunità, viene da cambiare a volte le priorità che ci siamo dati.
Allora, queste mamme saranno presentate da Maurizio Caracciolo, intervistate da Gaia Simonetti e Davide Mozzato. Anche questo incontro sarà trasmesso in diretta, e dunque, anche se siete fuori Firenze, se vivete...
Penso anche in streaming, video.
In streaming e anche online... E su Radio Voce della Speranza, sul circuito Radio Voce della Speranza.
Però chi può venire è in zona venga, perché certo, la presenza
è tutta un'altra cosa, esatto. chiaramente. Allora Daniele, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, ci risentiremo certamente anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Grazie, quindi a risentirci.
Buona continuazione e buon programma, grazie.
Bene, allora, grazie. Abbiamo parlato con Daniele Benini, che è il responsabile del circuito RVS, è un pastore avventista che sarà presente nel corso di questo forum permanente per l'evangelizzazione. Claudio, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi, è il momento dei saluti.
Siamo anche arrivati alla conclusione di un'altra settimana del Buongiorno con l'Edicola. Ripartiremo come sempre lunedì e saremo già nel mese di dicembre, Roberto, quindi ci avviciniamo anche al Natale, che nelle nostre città sembra sempre più anticipare sempre di più.
Sì, praticamente inizia a luglio.
Sì, abbiamo già gli alberi di Natale.
Va bene. Allora, grazie davvero amici per averci seguito. L'appuntamento è per lunedì, sempre alla stessa ora, e un ringraziamento anche per quanti ci seguono in replica il pomeriggio. A presto.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi...
Avete ascoltato?
Buongiorno con l'Edicola RVS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei...
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.